redigio.it e la storia continua. Rispondevano solo al Papa. I possedimenti e i privilegi dell'ordine si allargano a macchia di olio in tutto il mondo, ma cresce anche il numero dei nemici. L'ordine del Tempio si procura in Occidente le risorse materiali e umane necessarie per la sua opera in Terra Santa. Dopo i Cluniacensi e i Cistercensi, prima degli ordini mendicanti, i Templari, hanno ricevuto doni e elemosine sotto forma di terre, chiese e rendite. Tutto si deve al viaggio di Ugo de Payens tra il 1128 e il 1129 nella Champagne, in Borgogna, nella Linguadoca, e le donazioni affluiscono anche in Spagna, dove la Reconquista conosce i suoi primi grandi successi e dove i sovrani di Aragona e di Castiglia tentano di coinvolgere Templari e ospitalieri nelle loro guerre contro l'Islam. In Italia, l'Ordine del Tempio ha beneficiato della protezione di San Bernardo, che si è impegnato nella lotta contro lo scisma di Anacleto, sostenendo Innocenzo II, Papa legittimo, al Concilio di Pisa del 1135. Egli ha fatto comprendere al Pontefice l'importanza di appoggiare un ordine così concepito, e le donazioni si sono moltiplicate man mano che si è realizzata la Reconquista di Innocenzo II. Case ovunque. A Piacenza, dove l'Ordine del Tempio insedia una delle sue commende italiane più importanti, a Milano, Dalbenga, Treviso e Roma, esso è presente già prima del 1140. Dal 1143 riceve beni a Trani, nel Regno Normanno di Sicilia. La rete dei Templari italiani si infiterà tra il 1150 e il 1250-60 e non ci saranno praticamente ragioni in cui l'ordine non possiede una domus o una mansione. Sfortunatamente la documentazione non è sempre così ricca come la Capitanata, dove l'inventario dei beni sequestrati nel 1229 per ordine Federico II rivela l'esistenza di 37 domus. L'ordine ha cercato di stabilirsi lungo le grandi vie di comunicazione della penisola, strade percorse da pellegrini che si recavano a Roma, ma anche da coloro che si erano diretti ai porti di Apulia, Venezia e a Genova, per imbarcarsi per Gerusalemme. Le sedi dei Templari sono numerose lungo la via Francigena e nei porti di Barletta, Bari e Brindisi. L'Ordine del Tempio, inoltre, è in concorrenza con gli ospitalieri sul piano dell'ospitalità offerta ai pellegrini, poiché anch'essa gestisce in Italia numerosi luoghi di accoglienza. In Occidente, è il caso di sottolinearlo, i Templari sono considerati non solo come i difensori del sepolcro di Cristo, ma anche come uomini di preghiera, intermediari tra l'uomo e Dio, tanto più efficaci in quanto essi vegliano per la sicurezza dei luoghi in cui Cristo ha vissuto e sofferto la passione. L'Occidente si copre dunque di insediamenti templari, riuniti in commende e a loro volta organizzate in balie e poi in province. La rete, particolarmente fitta in Francia, si stende dalla penisola iberica ai Paesi Bassi, dalle isole britanniche alla Germania, fino alla lontana Prussia, all'Italia, alla Croazia e all'Ungheria. E in Italia, intorno al 1160, vengono create due province, la provincia d'Italia o di Lombardia, per l'Italia del nord e nel centro, e la provincia da Apulia e Sicilia per l'Italia del sud. I Vespri siciliani del 1282 separando la Sicilia dal resto del regno angioino dell'Italia meridionale, divideranno la provincia templare e la Sicilia sarà unita alla provincia d'Italia. Maneggio dei capitali. Non si creda che queste case del Tempio fossero fortezze inespugnabili, soprattutto in Spagna, ma anche in Croazia. I Templari possiedono castelli potenti, talvolta anche in Italia, come a San Savinio, nella Tuscia romana. Ma il più delle volte le domus dell'ordine non sono che case fortificate al centro di un grosso contado, spesso di tipo feudale. Il commendatario dei Templari percepisce da parte dei contadini canoni e corvée, giornate di lavoro, imposte, pedaggi e diritti di giustizia, di cui una parte, inizialmente un terzo del totale, è la responsio che viene inviata in Oriente. Il Templare in Occidente è un amministratore attento, preoccupato di trarre dai beni di cui ha la responsabilità il maggior profitto e pertanto in grado di adattarsi alle esigenze e persino introdurre novità. I frutti della terra, i prodotti delle vigne e degli uliveti dell'Italia meridionale vengono per lo più venduti a denaro il denaro inviato in Oriente o usato per l'acquisto di armi e cavalli. I Templari furono veri e propri banchieri, come lasciano pensare i consistenti trasferimenti di fondi, di cui essi si liberano direttamente o attraverso numerosi pellegrini e crociati che si dirigono in Oriente. Essi hanno anche fatto prestiti, come del resto altri religiosi prima di loro, ma pensiamo ai cluniacensi. Ma non si può farne per questo gli inventori delle banche, né i più grandi maneggiatori capitali dell'Occidente medievale. Le compagnie italiane furono sempre loro superiori. I Templari non furono altro che una banca passiva, perché non bisogna soprattutto confondere, ed essi per primi non l'hanno mai confusa, la gestione dei propri fondi con quella dei conti dei privati, e ancor meno con quella del Tesoro Reale d'Inghilterra o di Francia. I Templari erano abili e esperti e le loro case erano sicure. Si dava loro fiducia, da qui il ruolo svolto in questo campo. I Templari stabilirono il loro quartier generale a Gerusalemme, nella moschea di Al-Aqsa, costruita nell'antico tempo di Salomone. In seguito, quando la città santa fu perduta nel 1187, si spostarono ad Acri, dove avevano una sede in riva al mare. A partire dal 1217 venne costruito il possente Château Pellerin, con le sue magnifiche sale in stile gotico e la sua cappella decagonale, che costituisce il vero centro dell'ordine. Dal 1291 fino alla loro soppressione, avvenuta nel 1312, i Templari fecero di Cipro il fulcro delle proprie attività, mostrando così di non voler abbandonare la Terra Santa. La regola dell'ordine, completata dai retreats e poi da numerose norme disciplinari, ne precisa l'organizzazione. Alla testa c'è un maestro, coadiuvato da un consiglio e da un certo numero di dignitari, i più importanti dei quali sono il siniscalco, che fa le veci del maestro, il maresciallo, vero e proprio capo di stato maggiore, il turco poliere che comanda la cavalleria leggera. E dal XIII secolo uno e in seguito due ispettori generali rappresentano il maestro in Occidente. Le commende sono regolate da un commendatario, preceptor in latino, e le province sono dirette da un maestro. www.redigio.it e la storia continua.